sei in compagnia di SPS Italian.
E sulle note degli Oedip Noi, il gruppo siciliano che ha composto una canzone, un brano intitolato Terra Matta, proprio dedicato a Terra Matta. Noi diamo il benvenuto al nostro ospite questa mattina. La ricerca di una nuova memoria migrante, questo è l'obiettivo dello spettacolo Oltreoceano. Debutta questa sera al Quasit di Melbourne per poi bissare a Sydney a Five Dock questo venerdì. Stefano Panzeri è l'attore regista di questo spettacolo, ospite negli studi di Radio SBS in diretta con noi. Buongiorno Stefano.
Buongiorno, buongiorno.
Allora, buongiorno Stefano Panzeri, microfono, musica.
Abbassiamo tutto?
Ecco, abbassiamo tutto. Allora,
vogliamo Stefano, capire.
Abbiamo già parlato la scorsa settimana, abbiamo ascoltato una parte dell'intervista. Puoi ricordarci come funziona questo tuo spettacolo ispirato a Terra Matta, il diario, lo ricordiamo, di vita, scritto dal cantoniere semianalfabeta Vincenzo Rabito.
Vincenzo Rabito, sì. Funziona in questo modo, è sostanzialmente una specie di baratto di storie. Io racconto e presento il personaggio Vincenzo Rabito e la prima parte della sua vita. Dico la prima parte perché l'ho divisa, queste 1027 pagine di diario, e l'ho divise in tre monologhi, e uso l'esperienza di autoscrittura di questo bracciante, come tu dicevi, semianalfabeta siciliano, classe 1899, per stimolare l'autoracconto delle persone a cui mi rivolgo.
Hai detto semiscrittura?
Autoscrittura.
Autoscrittura.
Sì.
Come funziona autoscrittura?
L'autoscrittura è una scrittura che parla,
che parla di se stessa, quindi autobiografica.
Riflessiva, sì. E la uso appunto questa autoscrittura per fare in modo che anche i migranti che mi ascoltano, gli italiani di oltreoceano letteralmente, possano fare altrettanto, insomma. Quindi stimolo le persone a raccontarsi, i racconti che mi arrivano direttamente nel momento conviviale che segue lo spettacolo via Facebook, con tutti gli strumenti possibili e in tutte le lingue, quindi o in inglese, o in spagnolo, in italiano, insomma, vengono raccolti, diventano personaggi e vengono reinseriti in questa autobiografia, fittiziamente.
Ecco, raccontaci esattamente come avviene. Cioè, io ti contatto via Facebook o in qualche altro modo, ti racconto la mia storia.
La tua storia o la storia di tua nonna o la storia di un tuo amico. Quelle storie piano piano vengono messe insieme e ne faccio dei personaggi sostanzialmente, che magari non avranno il tuo nome o non avranno soltanto la tua biografia, ma sfrutteranno un modo di dire tuo, oppure semplicemente nell'interpretarli imiterò la tua faccia mentre mi raccontavi la storia, e quei personaggi vengono inseriti nella seconda parte di questa biografia, che ho diviso appunto in tre fasce. La prima arriva fino al 1918, la seconda fino al 43, la terza fino al 68, che è il momento in cui si conclude l'autoscrittura di Vincenzo Rabito. E in quanto personaggi vengono riraccontati a distanza di un anno alle persone che prima hanno ascoltato la prima parte.
Ecco, quindi sostanzialmente viene diviso in due parti il tuo progetto: una parte di raccolta e poi dopo un anno una parte di distribuzione del raccolto.
Di restituzione della memoria, sì. L'idea è quella di distribuzione del raccolto in qualche modo, esatto.
Senti, che rapporto hai con la lingua, la tipologia dell'espressione delle persone? Perché Vincenzo Rabito, abbiamo detto, è importante, la sua storia è peculiare anche perché era un bracciante siciliano semianalfabeta, quindi il suo modo di raccontare le cose riflette anche questo suo status.
Sì.
Tu interpreti anche quello, ci metti anche il dialetto, la provenienza socioculturale?
Tendenzialmente sì, io faccio l'attore, quindi in qualche modo mi piace, credo di essere in grado di lavorare sulle cadenze, sui dialetti, sulla parola in generale, quindi laddove proprio in questo scambio di memoria riesco a recuperare dei modi di dire, se è scritto, addirittura delle cadenze che ricevo invece se il confronto e la restituzione del racconto è orale, quindi è fatta diretta, de visu in diretta, quelle cose poi mi servono proprio come appigli, come sì, letteralmente come appigli per costruire un personaggio, e quindi poi vengono restituiti. Ed è una cosa molto interessante perché sinora questo progetto ha già avuto 3 edizioni in Sud America, cioè io ho fatto tutto l'intero progetto in Sud America presentando la prima parte, che farò questa sera qua per esempio a Melbourne, e ricevendo delle storie, restituendole l'anno dopo, ricevendone altre, restituendole l'anno dopo ancora, quindi ho concluso la trilogia in Sud America e ho constatato che se dovessi fare una statistica dei dialetti sono principalmente dialetti del nord. Mi sono trovato molto spesso a riprodurre un piemontese, un veneto e molto meno a fare quello che per noi lombardi, perché io sono lombardo, è lo stereotipo del migrante, no? L'uomo del sud, no? In qualche modo.
Come ti viene il piemontese?
Il piemontese è un po' un casino, francamente, però un po' mi viene bene, non lo so, adesso qua poi abbiamo...
Possiamo darti un po' di lezioni sulla cadenza?
Secondo te un po' di lezioni, va bene.
Senti, perché ti sei ritrovato, secondo te, più spesso a reinterpretare le storie di chi viene dal nord?
Ma perché la migrazione d'oltreoceano è stata una migrazione che ha coinvolto in diverse epoche tutta la penisola. Cioè io ho trovato storie di gente di Aosta, che non ti viene in mente che uno di Aosta, dove c'è Courmayeur e non parlano neanche italiano ed è una regione a statuto speciale, possa avere a che fare con la migrazione, con la valigia di cartone, no? E così come gente ovviamente siciliana, come gente calabrese, e in percentuale sono di più quelli del nord.
Sicuramente non qua in Australia, visto che la maggior parte dell'immigrazione viene da Sicilia, Calabria, tutte le regioni del sud, però va anche detto che la primissima immigrazione australiana è dalle tue parti, Valtellina.
Sì, io per esempio sono stato in un luogo in Valtellina che si chiama vicino alla Valtellina che si chiama Verceia, che ha proprio un intero paese che è andato a vivere in Argentina. Sì, io parlavo della migrazione in Sud America in realtà, che è quella che ho misurato, perché questa per me è il debutto oggi, quindi non ho al di là dei dati che si ricava dai libri sostanzialmente poi un flavor, come si dice, un ritorno.
Scoprirai questa sera. Ricordiamo vero. Appunto Stefano Panzeri, il nostro ospite, si esibirà questa sera alle 18.30 al Museo Italiano di Melbourne, al Coasit, il numero è 199 Faraday Street a Carlton. E poi Sibissa, questo tuo spettacolo di raccolta, poi ci sarà la distribuzione della raccolta fra un anno. 16 marzo a Sydney al Canada Bay Club, al numero 4 di William Street 5 Dock. Allora, sì. Quindi questo è il tuo debutto australiano. Ci accennavi prima che avevi realizzato 3 edizioni di questo spettacolo in Sud America. L'hai anche fatto a Belfast e a Londra.
Sì.
In quei casi, che cosa ti sei portato dietro? Cosa ti è andato queste esperienze?
Allora, sono a onor del vero, sono al primo giro in Irlanda, Belfast, quindi il progetto che si chiama Oltre Manica e non Oltreoceano per una questione geografica è al primo giro in Irlanda, nel senso che ho fatto la prima parte come qui, insomma, e quindi tra più o meno 8 mesi dovrei tornare, quindi sto ancora ricevendo delle storie, e se no sono comunque storie di vecchia generazione, di una migrazione del secondo dopoguerra, e più o meno lo stesso risultato, e sono un pochino più avanti perché lì invece tornerò a ottobre su Londra. Quindi a Londra sto completando la drammaturgia della seconda parte, che riproporrò appunto intorno dovrebbe essere fine settembre, ottobre.
Però è stata scioccante la differenza tra l'immigrazione italiana nel Sud America e quella nel Regno Unito?
Allora, no, non troppo. Tendenzialmente mi aspettavo che lo fosse di più, cioè io mi aspettavo che la migrazione a Londra, che la restituzione dell'immigrazione a Londra, in Inghilterra, in United Kingdom in generale, insomma in Gran Bretagna, fosse più legata alle giovani generazioni, no? Alla generazione startup, quel movimento della Ryanair che vai e torni, o vai master, oppure andare a fare lavori di barista, insomma alla generazione, quanto posso vedere, che è la nostra in qualche modo, no? E invece forse per una questione di normalità, cioè che è entrata un pochino più nella normalità questa idea di migrare, le storie che veramente mi sono tornate sono ancora le storie di quelli di Pontremoli che sono andati a fare i libri a Londra e sono migrati in massa nel primo e soprattutto nel secondo dopoguerra, la migrazione di quelli che sono arrivati tendenzialmente negli anni 50 in avanti, anche perché credo che sia un momento, cioè che si incontri proprio umanamente che questo racconto incontra della gente che è arrivata al momento di fare il punto della sua vita, no? Anche per età, e che concepisce la sua esistenza come quasi conclusa e quindi è più volenterosa, è più aperta all'autoracconto, no? E quelli non hanno magari 40 anni, ma ne hanno 60, 70, no? Perché hanno concluso la loro vita, sono ben disposti a raccontarla. E quindi la loro migrazione evidentemente è di una...
Vale a dire a un sessantenne che ha concluso la sua vita.
No, ha concluso la sua vita nel senso che si sente...
Sì, non si possono fare
parte,
i primi bilanci, no? Chiaramente.
Senti, Stefano, hai provato a presentare questo spettacolo in Italia?
Come?
Hai provato a presentare il tuo spettacolo in Italia.
Questo
ecco, che tipo
lavoro
di accoglienza c'è in Italia e qual è la differenza tra la sensibilità dello spettatore italiano rispetto a chi magari esperienze del genere le ha vissute in prima persona e ci si può identificare di più?
Ma fortunatamente lo spettacolo viaggia su due binari paralleli, quindi non ti so dire quale sia l'accoglienza che riceve il tema migrazione, l'ingrediente migratorio, diciamo così, dello spettacolo, perché lo spettacolo di fatto è una produzione che poi gira in Italia, le tre produzioni sono, è un mio modo di produrre spettacoli, diciamo che poi torno a casa e con le storie della gente che incontro nel mondo ci campo come attore, faccio gli spettacoli. Però c'è anche la tela, c'è anche questa storia di sottofondo che è la storia di Rabito, che è molto accattivante, e io credo che sia più quella che attira l'attenzione, che mi sta dando in realtà degli ottimi risultati, gli scontri nel pubblico, perché io veramente faccio centinaia di date in Italia, insomma. Però più quello, ecco. L'altro ingrediente della migrazione evidentemente funziona molto di più all'estero, dove la gente si sente raccontare la propria storia, una storia simile a quella che hanno vissuto loro, insomma.
Stefano, allora, se io mettessi la traccia degli Oi Dip Noi Terra Matta come sottofondo, tu potresti magari darci un piccolo esempio di quello che si potrà sentire questa sera e
sì,
poi a Sydney.
Non
fra
so come
tre giorni
insieme, ma proviamo.
Però, iniziamo, ispiriamoci.
Vai. Vado?
Vai, vai.
Questa è la bella vita che ho fatto. Il sottoscritto Rabito Vicenzo, nato a Chiaramonte Culfe, da allora provincia di Siracusa. Figlio di Fu, salvatore e corriere salvatrice, chi lassa 31 marzo 1899 e per sventura domiciliato in via Tommaso Chiavola. La sua vita fu molto maltrattata, molto travagliata, molto disprezzata. Il padre morì a 40 anni e mia madre restò vedova a 38 anni e restò vedova con 7 figlie, 4 maschile e 3 femmine. E senza pensare più alla bella vita che avesse fatto una donna con il marito, solo pensava che aveva le 7 figlie da campare e per dare ciò a mangiare. Il più grande di queste 7 figlie si chiamava Giovanni, ma Giovanni di questa nobilosa famiglia non ne voleva sapere. Quanto andava a lavorare, i pochi soldi che guadagnava non bastavano neanche per lui, quindi mia madre era completamente abilita. Mio padre, in quegli tempi miserabili, per campare 7 figlie con il tanto lavoro, ne morì con una pormenita, per non andare a rubare e per volere camminare onestamente. Ma il Padre Eterno, quelli che vogliono vivere onestamente, invece di aiutarle, le fa morire.
Ecco, questo era Stefano Panzeria, una piccola parte del suo monologo che abbiamo appena ascoltato. Ricordiamo allora le date questa sera al Museo Italiano e poi venerdì. Allora, secondo te, un'ultimissima cosa, quanto studi per appunto conoscere le comunità? Cioè, ti preferisci un approccio più fresco sul palco quando chiedi la condivisione, oppure arrivi preparato, sai già cosa aspettarti?
Allora, un po' per una questione di tempo, tendenzialmente mi piace essere un po' sorpreso da quello che incontro. Poi io mi sono informato, ho letto un po' per capire a chi mi sarei rivolto, non sulla migrazione australiana, piuttosto che insomma, ho fatto la stessa cosa su quella in Argentina. Tuttavia devo lasciarmi sorprendere dagli incontri delle persone, perché il mio lavoro non è un lavoro scientifico, il mio lavoro è un lavoro artistico, quindi conta molto di più un'espressione, un modo di dire carpito per sbaglio che mi sorprenda, piuttosto che un lavoro scientifico da dottore di ricerca.
Senti, ma tra le centinaia di storie che hai raccolto, qual è quella che proponi ai tuoi amici a cena? Qual è quella che più ti ha impressionato e che più impressiona?
Ma non ce ne sono tantissime. C'è la storia di un signore bresciano che si è sposato una per, è andato a vivere in Argentina, si è sposato una donna, una signora, insomma, per procura, perché ci si sposava con la fotografia, no? Poi questa è morta, è tornato, si è sposato la cugina che si chiamava con lo stesso nome e lo stesso cognome, è morta pure lei. Quindi quando lui è tornato a Brescia e li hanno seppelliti insieme, lui è seppellito accanto a due donne che hanno lo stesso nome e lo stesso cognome. Quindi poi si è sposato in Brasile per la terza volta,
non come fortunatamente
per, non per lui, la moglie gli è sopravvissuta, insomma. O la storia di due di Savona che sono partiti con la mamma per andare a Montevideo a raggiungere il papà là non c'era e la mamma è morta in viaggio, quindi sono arrivati là, non avevano nessuno e fortunatamente è scoppiata la Grande Guerra, quindi sono tornati indietro con il biglietto pagato per andare a combattere. Quando uno stava per morire perché doveva fare l'assalto finale, scrive una lettera all'altro e questa lettera da Savona mi è arrivata in fotocopiata e quindi ho ricostruito la storia della famiglia da parte di qualcuno a Montevideo che li ha conosciuti e si è un po' preso cura di questa gente quando è arrivata. Quindi insomma sono le stesse storie, tolte le cifre, tolti i nomi, che noi ascoltiamo tutti i giorni, no? Che anche voi ascoltate tutti i giorni. Questo rabito è andato in Africa perché voleva lavorare quando c'era l'impero, no? Poi l'hanno fregato, l'hanno mandato in Libia a combattere, allora lui disertando è scappato e è tornato a casa e poi è ripartito per andare in Africa perché lui voleva andare in Africa a lavorare. Se invertiamo partenza e ritorno cliccando, no? Invertiamo è la stessa cosa che succede da noi, che la gente parte dall'Africa, arriva in Sicilia, la mandano indietro, riparte dall'Africa, arriva in Sicilia, magari li hanno pure fregati, no? Durante il tragitto. Quindi a me questa cosa piace, sorprende, credo che si debba conoscere un po' di più, poi magari non cambierebbe niente al lato pratico, però aiuta a essere un po' più vigili sul presente, un po' più
resilienti,
pezzo,
anche,
no?
No?
Ecco, esatto.
Come hai detto, la realtà supera l'immaginazione in,
no,
questi,
sì,
in questi casi. Non si possono inventare storie come quelle che ci hai raccontato.
E dall'altra parte sono normali e quindi hanno bisogno forse di un contenitore teatrale che dia loro il giusto background, che li evidenzi in un modo particolare, sì.
Allora, lo spettacolo di Stefano si chiama Oltreoceano, lo ricordiamo per l'ultima volta questa sera, allora 18:30 Museo Italiano di Melbourne, Faraday Street 199 Carlton, 16 marzo invece a Sydney al Canada Bay Club al numero 4 di William Street 5 Dock. Stefano Panzeri, allora grazie per averci raccontato queste storie,
grazie,
per averci dato questo assaggio di quello che potremmo ascoltare e vedere questa sera,
sì,
e
sì,
venerdì.
Grazie mille.
Una mummia, un corpo trovato sulle rive di un lago, una entomologa carismatica. The Bug Whisperer. Ascolta tutti gli episodi sulla SBS Radio app, iTunes oppure online. Perché gli insetti non mentono.